Adesso siamo collegati con il nostro collaboratore Stefano, con il quale vogliamo parlare dell'offensiva per conquistare Mosul. Buongiorno Stefano.
Buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Ecco, il quadro sembra essere un quadro particolarmente complesso, soprattutto perché i soggetti, l'alleanza che si sta competitivamente accingendo a conquistare Mosul è un'alleanza dubbia, litigiosa, frammentata, in maniera particolare i turchi che accompagnano le milizie sunnite irachene da loro addestrati sembrano essere i più invisi ovviamente al governo di Abadi, ma questo non è il solo degli elementi sullo scacchiere. A te la parola.
Allora, gli elementi sullo scacchiere, per utilizzare la tua espressione, sono molti e tra loro contraddittori. Allora, l'unica cosa certa è che a questo punto Daesh viene ritenuta da tutti gli attori del gioco, come una carta non più utilizzabile. Sappiamo benissimo che soprattutto Turchi e Sauditi a lungo hanno utilizzato la carta Daesh in più di un caso, e l'hanno utilizzata sostanzialmente al fine di aumentare la loro influenza nell'area, diciamo così, madre di quello che fu il nazionalismo arabo, il cosiddetto socialismo arabo, insomma la forma di socialismo nazionale e del partito basso, quindi l'Iraq e la Siria. L'hanno utilizzata a lungo in questo senso qua. Il fatto che questi non fossero più di tanto manovrabili da un lato, dall'altro il fatto che comunque in Occidente la serie di operazioni portate a termine da Daesh, soprattutto in Francia, abbiano trasformato Daesh nel nemico pubblico numero uno, ha reso impossibile per questi attori regionali continuare ad utilizzare degli alleati così screditati. Quindi ovviamente si sono infilati anche loro naturalmente nell'alleanza contro Daesh, nell'alleanza per riconquistare l'area del cosiddetto califfato. Dopodiché è chiaro che qui ognuno ha il proprio obiettivo e lo persegue, se non in contrasto, non solo, è in concorrenza obiettiva con gli altri attori del gioco. Allora, noi troviamo da un lato l'interesse del governo Abadi, del governo iracheno, che è un governo a composizione sciita soprattutto, che tra l'altro ha utilizzato per ricostruire una forma di esercito iracheno, comunque di capacità militare degli iracheni, ha utilizzato soprattutto le milizie sciite, quindi milizie di partito con sede nel sud dell'Iraq, con una forte capacità di combattimento che l'esercito iracheno non aveva dimostrato 2 anni fa, quando aveva abbandonato praticamente senza combattere la città di Mosul alle truppe di Daesh. Da un lato quindi abbiamo l'interesse del governo Abadi, che è l'interesse di recuperare l'integrità territoriale del paese e di rafforzare l'egemonia delle forze politiche, diciamo così, sciite, con sede soprattutto nel centro e nel sud del paese, su tutto il territorio. E il governo iracheno è una strana bestia, nel senso che fondamentalmente è alleato da un lato con l'Iran e dall'altra con gli Stati Uniti, il che è stato poi reso possibile anche dal fatto che della pace tra gli Stati Uniti e l'Iran, che chiaramente ha combinato le carte per la prima volta nella zona, rafforzando in modo assolutamente evidente la capacità di intervento del governo iracheno sul proprio territorio. Questo da un lato. Dall'altra noi abbiamo i russi, che non sono presenti sul territorio ma sono presenti in Siria e che ovviamente guardano con molto interesse a quello che sta succedendo in Iraq. L'Iraq è questa sorta di protettorato americano in coabitazione con gli iraniani, e gli iraniani è vero che hanno fatto la pace con gli americani in questo momento, ma sono nello stesso tempo storicamente degli alleati della Russia nell'area, sia pure anche qui a corrente alternata. nel senso che in realtà Assad e il governo siriano sono alleati molto più certi dei russi, anche perché non sarebbero in piedi senza l'aiuto russo. Dall'altra, appunto, i turchi direttamente con il loro boots on the ground che stanno mettendo in campo in questo momento, ovviamente inviso agli iracheni, anche perché gli iracheni temono da sempre il vecchio programma espansionistico di Ataturk, che ha sempre rivendicato il nord della Siria, il nord dell'Iraq, tutto il vecchio vilayet ottomano di Mosul come parte integrante del territorio turco. Quindi in qualche misura il timore di un'influenza troppo forte dei turchi sul territorio iracheno da parte del governo iracheno ovviamente c'è. Teniamo poi conto della variante curda, che a sua volta è una variante curda diversa da quella siriana. Qui non ci troviamo di fronte al PID, non ci troviamo di fronte al confederalismo democratico, ma a quel protettorato americano di fatto che si è costituito nel nord dell'Iraq, nella zona del governo autonomo curdo, che è in rapporti, a differenza del PKK e del PID, è in rapporti di buon vicinato, per non dire qualcosa di più, in realtà con i turchi, nel senso che in qualche misura l'ipotesi di una spartizione del nord dell'Iraq tra l'area curda, che a questo punto si amplierebbe fino a comprendere l'intera Kirkuk e la zona della diga di Mosul, e una sorta di governo filo turco invece nell'area di Mosul vera e propria, è un'ipotesi che non viene respinta dal governo di Erbil, dal governo curdo iracheno di Erbil. Quindi, come si vede, una serie di situazioni assolutamente complesse sugli attori, complesse tra gli attori regionali in area.
Ti faccio una domanda: quasi tutti i quotidiani parlano esclusivamente di presenza di truppe di Barzani, quindi di truppe di quelle quali stai parlando tu. Ma sulla stampa c'era anche un accenno al possibile intervento anche di truppe provenienti da Rojava. Tu su questo?
Io su questo penso che non sia impensabile, anche perché è ovvio che esiste una competizione tra l'esperienza del confederalismo democratico in Siria e il protettorato curdo iracheno in Iraq, che sono politicamente difficilmente compatibili le una con le altre. E soprattutto esiste poi la necessità da parte dei curdi del Rojava di evitare di trovarsi a questo punto accerchiati tra una Turchia che è riuscita di fatto a vincere l'offensiva di quest'ultimo anno nell'area del Kurdistan turco, per capirci, quindi gli assalti a Cizre, gli assalti a Suleiman, gli assalti a tutte le città curde, le dimissioni dei sindaci forzate dei sindaci dell'HDP, il massacro di interi settori della popolazione curda nelle città appunto dell'area del Kurdistan turco, di fatto l'occupazione militare del sud-est della Turchia, la guerra civile interna che è non dichiarata che la Turchia ha portato avanti in questi anni. Quindi da un lato trovarci appunto, per capirci, a pochi chilometri da Kobane, la presenza delle truppe turche, dall'altra trovarsi di nuovo i turchi e i loro alleati turcomanni della zona di Mosul insediati strettamente, come dire, nel sud-est del Rojava. Quindi insomma, trovarsi tra due fuochi non è mai piacevole, voglio dire, e nel contempo c'è anche il problema di tentare di esportare l'esperienza del confederalismo democratico, della rivoluzione curda, anche in un'area del Kurdistan che non è stata toccata per nulla da questo tipo di esperienza e che anzi ha continuato ad andare avanti con il modello del protettorato americano dell'area del Kurdistan iracheno. Quindi cioè, c'è un problema, secondo me, come i curdi del Rojava in qualche modo rientrano in questo grande gioco anche loro, in un'alleanza talmente vasta da nascondere spaventosamente all'interno dei contrasti, se possibile ancora peggiori rispetto a quelli di ognuno di questi attori con Daesh.
Quindi un'altra domanda, e poi
anche credibile anche da una serie di dichiarazioni che sono state fatte. Bisognerà poi capire qual è l'intenzione del governo turco anche rispetto, dopo, ripeto, dopo l'offensiva militare mossa in quest'ultimo anno, quali siano le effettive vere intenzioni rispetto alla novità, tra virgolette, che è stata rilanciata, cioè il Erdogan che cerca di far credere di aver ripreso i contatti col PKK per arrivare a una tregua nel sud-est della Turchia. Quindi, ripeto, il gioco è veramente molto complesso.
Certo, questo mi sembra rilevante. Un'ultima domanda, poi ci salutiamo. Quando 2 anni fa le truppe dell'ISIS entrarono a Mosul, l'esercito iracheno, 60.000 persone, si dissolve come neve al sole, la gente li accorse come liberatori. Oggi i principali quotidiani dicono che la situazione è cambiata, che c'è tensione nei confronti dello Stato islamico, che la rigidezza e la violenza imposta alla popolazione sia stata male accolta e che quindi ci sia meno simpatia nei confronti dello Stato islamico. Certamente il rischio che Mosul si trasformi in una nuova Aleppo sembra molto concreto. Ecco, tu come la vedi questo aspetto specifico qua?
Ma allora, il rischio è sicuramente concreto che si trasformi in una situazione dove la guerra va avanti con massacro continuo di civili per mesi, anche se non anni, anche perché ricordiamo che quando lo stesso Abadi dichiara sarà un'offensiva che durerà settimane se non mesi, in realtà sta ammettendo che non sarà una cosa semplice, non solo perché in qualche modo Mosul è simbolica anche per lo stesso califfato, in qualche modo è da lì che è stato dichiarato il cosiddetto califfato, ricordiamoci, quindi la perdita ovviamente sarebbe ben peggio della sconfitta di Stalingrado per i nazisti nella seconda guerra mondiale, voglio dire, anche un evento che simbolicamente abbatte molto il morale dei combattenti e via dicendo. Dall'altra è vero che sembra che la popolazione non ne sia più così tanto entusiasta, anche perché il livello di pesantezza e di violenza da parte di Daesh nei confronti della popolazione non è stato è stato pesantissimo, sembra, in questi 2 anni. È altrettanto vero che in questo momento ha una concentrazione di combattenti e una capacità di tenere sotto controllo i quartieri della città che è assolutamente estrema. E lì, come dire, una strategia che vede, per esempio, vedrà sempre più fortemente un coinvolgimento occidentale che servirà soprattutto con i bombardamenti, insomma, come dire, all'attacco dall'aria, è chiaramente un tipo di guerra che porta necessariamente al massacro di una parte consistentissima della popolazione civile. Cioè il rischio c'è, è presentissimo che la cosa finisca con un massacro, con un combattimento strada per strada che dura mesi, con la presenza di cecchini, la presenza di combattenti che va avanti, ripeto, per settimane e mesi, in cui al di là dei proclami trionfalistici di questo momento Daesh sia in grado comunque di dare filo da torcere da un lato e dall'altro soprattutto di mettere in mezzo comunque una popolazione civile che tra l'altro in questo momento effettivamente non può neanche scappare, nel senso che essendo completamente assediata a Mosul non ci sono nemmeno gli spazi per una...
Sembra però che l'unica strada sia stata lasciata in direzione ovest, quindi per consentire all'ISIS di scappare.
Sì, beh, quello è ovvio, nel senso che poi in qualche misura il non detto che sta al fondo di questa cosa qua è che per una parte consistente, non mi stupirei che in qualche modo quasi per quasi tutti i contendenti, sia quello, come dire, di assestare un colpo molto pesante a Daesh ma di lasciarlo sopravvivere. E mi spiego meglio, è una variabile che oggi non serve più ma domani chissà. Può sempre
era quello che abbiamo pensato in tanti. Senti, io il nostro tempo a disposizione purtroppo è un po' stretto oggi, ti ringrazio, ci torneremo sicuramente sopra. Nel frattempo alla prossima,
ciao a tutti.
Grazie Stefano, ciao.